voci del grigioni italiano.
Questa edizione è dedicata agli spazi espositivi, musei, ma come sentiremo non solo. Buonasera da Alessandro Tini, mi trovo a Soazza, al Centro Culturale di Circolo, dove incontro Assunta Mantovani.
Buonasera.
Lei è tra le promotrici di un progetto ambizioso, lo possiamo dire, che si prefigge appunto di creare un nuovo spazio espositivo. Di che cosa si tratta esattamente?
Si tratta di creare appunto degli spazi espositivi e per fare questo il comune ha acquistato una stalla che adesso dobbiamo riattare. Poi sarà dedicata alle esposizioni di vario tipo e saranno intercambiabili.
E di che genere di esposizioni parliamo? Non saranno mostre d'arte contemporanea, immagino?
No, per esempio gli oggetti che riguardavano le attività rurali, del fabbro, il falegname, la lavorazione del legname, la lavorazione della lana, l'estrazione e la lavorazione dei laveggiai, i lavori del contadino, di allevatore, di agricoltore e di alpigiano. Ogni lavoro, ogni oggetto verrà esposto e dedicato a questo tema.
Parliamo proprio del mondo agricolo, di Soazza del tempo che fu. Peraltro Soazza è contemplato nell'inventario federale ISOS, che è l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale. Ecco, come mai proprio a Soazza nasce questa idea e come si riesce a creare uno spazio del genere?
Noi abbiamo la fortuna di avere avuto degli storici come Cesare Santi, Paolo Mantovani, che negli anni 80 ha raccolto moltissime interviste con le persone anziane e da lì è nato anche l'idea di creare uno spazio, però non era mai il momento, c'erano altre opportunità e ora da qualche anno ci siamo messi di buzzo buono e vogliamo appunto creare, perché è importante. Abbiamo ricevuto tantissimi oggetti già prima e ci sembrava anche peccato buttarli, perché le prossime generazioni penso che non li vorranno tenere in casa o non sanno più cosa servono anche. Allora abbiamo detto: creiamo uno spazio per dar valore anche alle professioni e alla vita dei nostri anziani nei tempi e la conoscenza soprattutto del nostro paese.
Ora facciamo una breve pausa, andiamo in Bregaglia perché la stagione dei musei si è chiusa in ottobre con dei buoni risultati sia in termini di presenze sia di pareri del pubblico che ha apprezzato la qualità degli eventi proposti. Ma proprio oggi a Piuro, nella parte italiana della vallata, si festeggia una ricorrenza importante per un'associazione senza confini attiva in due musei. Il primo è quello degli scavi di Piuro, dedicato ai reperti ritrovati dopo la tragica frana del 1618 che provocò la morte di circa 1000 persone e la distruzione dell'antico borgo. L'altro è il centro di documentazione multimediale InfoPiuro. Sentiamo Stefano Barbusca.
Sono passati 60 anni dalla fondazione a Berna dell'Associazione Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro. Tante persone dal 1961 si sono impegnate per far riemergere quella che, negli ultimi anni, è stata più volte definita la Pompei delle Alpi e per ridare dignità alla storia di questo importante e facoltoso borgo conosciuto in tutta Europa. A Piuro questa sera è in corso la celebrazione di un anniversario davvero significativo. Il presidente Gianni Lisignoli.
Abbiamo pensato di ricordare i 60 anni di fondazione dell'Associazione Italo-Svizzera, che era avvenuto a Berna il 9 dicembre del 1961, e in questa occasione siamo riusciti a coinvolgere i figli dei cofondatori, del fotografo Hans Steiner di Berna e del professor Luigi Festorazzi di Chiavenna e dell'ex sindaco Mino De Pedrini di Prosto.
Negli ultimi anni gli scavi curati dagli archeologi dell'Università di Verona hanno portato a risultati straordinari, come la scoperta di manufatti e sepolture molto antichi.
Dire che ci aspettavamo una cosa di questo tipo sarebbe dire una bugia. E aver rinvenuto una stratificazione che appartiene sostanzialmente al tardo periodo romano è una cosa gigantesca.
Gli scavi proseguiranno nel 2022 e intanto a Roma, al Ministero dei Beni Culturali, si valuta la possibilità di finanziare la campagna anche negli anni successivi. Ancora Gianni Lisignoli.
siamo entrati su un percorso che sicuramente darà ulteriori soddisfazioni e ulteriori note di conoscenza sull'importanza di questa valle, sull'importanza del borgo, sull'importanza del transito che è avvenuto per secoli attraverso la Bregaglia, il Settimo, il Maloja, il Lago di Como e via discorrendo.
Nel 2005 lo statuto dell'associazione è stato rinnovato, concentrando l'attenzione anche sulla storia dei Piuraschi attivi in tutta Europa come banchieri, artigiani e architetti.
Abbiamo cercato di fare in modo che questi elementi venissero rivissuti o vissuti meglio e dentro questi eventi che non erano propriamente dei convegni storici o delle iniziative strettamente storiche, ma erano delle iniziative che abbracciavano anche il segmento della gastronomia, il segmento dell'arte, il segmento della musica. E su queste cose qui diciamo che abbiamo trovato un interesse abbastanza cospicuo.
Tra gli obiettivi c'è la condivisione di queste iniziative con la popolazione di tutta la Bregaglia. Ancora Gianni Lisignoli.
Che può solo portare beneficio sia dall'una che dall'altra parte. Gli elementi della storia, gli elementi del territorio, gli elementi degli artisti sono un richiamo oramai per tutto il mondo. Dobbiamo solo riuscire a fare un po' più sistema e fare in modo che questi abbiano ad avere quella giusta ricaduta anche in termini di aiuto all'economia di chi abita e manutende questo territorio.
Torniamo a Soazza, torniamo al centro culturale di Circolo in compagnia di Assunta Mantovani. Questo progetto di Ca della Memoria, uno dei problemi principali quando si ha un progetto del genere è trovare i finanziamenti. Abbiamo detto che il comune ha messo a disposizione un edificio, una stalla. Però da qui a crearne uno spazio espositivo la strada è lunga.
Abbiamo chiesto prima di tutto al cantone e ha approvato il progetto e ci sostiene sia con un contributo con i monumenti storici sia un contributo per la preparazione degli oggetti, perché naturalmente gli oggetti sono non in buono stato e dobbiamo fare tutto un lavoro e abbiamo coinvolto diversi studenti che ci aiutano d'estate. Per il resto abbiamo attinto a diverse fondazioni e posso citare qui la Fondazione San Floriano che ci ha dato veramente un bel contributo. E adesso ci mancano ancora 100.000 franchi, diciamo, e saremo felici di poter riuscire entro la fine dell'anno a raccogliere questi soldi.
Questo per quanto riguarda la fase progettuale, quindi quella di messa in sicurezza e valorizzazione dello stabile. Poi c'è anche un business plan per quanto riguarda la gestione del museo?
Intanto si tratta tutto su base di volontariato. Poi sicuro si dovrà sicuramente avere un curatore o una persona che si occupa, ma che dovrebbe venire retribuita. Questo per tutte le cose che si fanno sia come biblioteca, sia tutte le cose del centro, ci dovrà essere una persona o diverse persone, ma che verranno retribuite come giusto.
Ora andiamo in Valposchiavo con le sue due sedi, Palazzo De Basso Smengotti e Casa Tomei. Il Museo Poschiavino è uno tra i più grandi musei del cantone dei Grigioni ed è in grado di richiamare visitatori grazie agli allestimenti molto curati e scenografici. Sono stati circa 5.500 i visitatori registrati durante la stagione 2021 che si è conclusa a fine ottobre. Con il presidente Paolo Raselli abbiamo fatto il punto anche dei programmi e delle novità future. Sentiamo Antonia Marsetti.
2021 per il Museo Poschiavino è stata una stagione da incorniciare. Abbiamo avuto numeri record con oltre 5.000 affluenze, quindi siamo molto soddisfatti malgrado anche tutti gli ostacoli, certificati e così via che sono stati necessari introdurre verso la fine della stagione. I nostri volontari sono stati fedeli al museo anche in questo periodo difficile, abbiamo potuto lavorare bene in modo affidabile, quindi guardiamo al futuro con positività.
Paolo Raselli, presidente del Museo Poschiavino, tira le somme dell'anno appena concluso a Palazzo De Basso Smengotti, dove è andata in scena, prolungata di un anno a causa della pandemia, la mostra dal titolo Streghe, storie di persecuzione in Valposchiavo, che resterà nel Palazzo Gentilizio in forma ridotta, ma comunque visitabile in maniera permanente. Chiusa una rassegna, un'altra è già in cantiere e l'apertura è prevista per l'11 giugno prossimo.
Sì, per l'anno prossimo stiamo già lavorando a una mostra sul tema dell'acqua, che per la Valposchiavo è di fondamentale fondamentale importanza e che verrà declinato su vari fronti, dall'agricoltura ai cambiamenti climatici con alluvioni e così via, e soprattutto anche la parte del lavoro con i mulini, con la via Puntunai, che era molto importante in quel senso, e soprattutto anche forze motrici Brusio, che hanno avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo della valle.
Il Museo Poschiavino ha saputo rinnovarsi e reinventarsi, trascendendo la dimensione etnografica che è tipica delle piccole valli alpine, per diventare un faro capace di gettare nuova luce anche su eventi del passato. Ancora il presidente Raselli.
No, penso che il lavoro che è stato svolto negli ultimi 10 anni proprio a modernizzare e a veicolare un po' meglio anche tutta la comunicazione legata al museo è stato un buon lavoro che ha portato i suoi frutti. Ora ci aspettano altre nuove sfide, anche noi come altre organizzazioni in valle dovremo guardare a una professionalizzazione del lavoro. In questo senso stiamo guardando alla collaborazione in particolare con Mulino Aino e anche alla creazione di una nuova figura professionale al nostro interno. Sì.
Novità anche per il vertice e per la presidenza. Paolo Raselli resterà in carica solo fino al 2023, poi verrà sostituito da Moreno Raselli e da Nicola Passini, che già lo stanno affiancando in modo da rendere il passaggio del testimone il più indolore possibile.
Assunta Mantovani, torniamo a Soazza, torniamo a parlare di questo progetto di realizzazione della CA della memoria. Da dove arrivano questi oggetti?
Sì, noi abbiamo inviato una circolare a tutti i fuochi. Sicuramente queste cose sono in solaio di solito e abbiamo ricevuto moltissime cose veramente preziose. Sicuramente quando chiediamo per esempio ai giovani, sapete cos'è questo? Non lo sanno più, quindi è peccato perdere questa memoria, è un vero peccato. Allora questo è un incentivo in più per valorizzare e far conoscere alle nuove generazioni questi oggetti e a che cosa sono serviti, perché la testimonianza è importante.
Ce n'è qualcuno che in particolare le è particolarmente caro, ha detto: ah, che bello, abbiamo anche questo oggetto?
Per la lavorazione casearia del latte abbiamo ricevuto veramente dei piccoli oggetti semplici ma anche decorati, e veramente sono belli da esporre e far conoscere.
Segno che anche nella semplicità, anche nella povertà, l'amore per il bello era comunque presente.
Certo, alcune cose sì, e altre proprio fatte completamente a mano, che è da stupirsi l'ingegno che avevano i nostri antenati, veramente delle cose costruite totalmente a mano, sia in ferro che legno, e certe erano anche grezze, non erano proprio dei manufatti preziosi, però hanno saputo ingegnarsi a creare tanti bei oggetti.
Bene, adesso ultimo tassello, andiamo in Valtellina. Luca Bonetti, 54 anni, cofondatore della società L'Involt, che in provincia di Sondrio offre servizi nell'ambito culturale, collabora dal 2009 con il Museo Poschiavino ed è uno degli autori del rinnovamento radicale del museo a sud del Bernina. Ripercorriamo quindi con lui le tappe principali della sua collaborazione.
La prima collaborazione è stata proprio la proposta che mi hanno fatto di creare una sala dedicata all'emigrazione della Valposchiavo. Parte da molto lontano e poi a questo finale tra 800 e i primi del 900, dove queste famiglie poschiavine veramente si diffondono in mezza Europa e anche oltre, a fare i caffettieri, i cioccolatai, creando anche la leggenda del caffè svizzero, il caffè suizzo. La gente non lo sa, ma tante volte, ecco, quasi l'abitudine di bere il caffè al caffè arriva da questa piccola valle delle Alpi e dalle famiglie engadinesi che hanno portato avanti questo lavoro. Ecco, è stato un po' un esperimento, vedere cosa poteva portare un rinnovo magari in chiave un po' più moderna dell'allestimento. Da lì poi, ecco, si è creata una fiducia, anche un gruppo di lavoro, perché quando si crea una mostra c'è una serie di figure, da chi progetta i contenuti al grafico con cui collaboro, a Poschiavo, Pippo Crameri, agli storici, Alessandra piuttosto che Daniele Papacella, c'era Gustavo Lardi nei primi tempi. È un team affiatato che cambia, ecco, si allarga, si restringe a seconda delle esigenze, ma devo dire, ecco, che è veramente collaborativo.
Dopo il primo esperimento con la stanza sull'emigrazione, nel 2010 Bonetti ha realizzato un altro allestimento in occasione occasione del centenario della ferrovia retica.
Quella è stata una grossa mostra, ha coinvolto ben due piani del museo. Veramente si sono potute fare grandi cose quell'anno, d'altronde era un centenario veramente memorabile, quindi è valsa la pena ed è stata una mostra di grande successo.
Due anni dopo è stata la volta del cinquecentesimo dall'annessione della Valtellina ai Grigioni e due anni dopo ancora la donazione dei ritratti dei De Bassos, proprietari dell'edificio che ospita il museo, ha fornito l'occasione per conoscere meglio questa famiglia così importante non solo per la Valposchiavo. E nel 2015 il museo ha messo mano in modo radicale all'esposizione del piano terreno dedicata all'agricoltura che tanta parte ha avuto e sta avendo nel determinare l'economia locale. Ancora Luca Bonetti.
Tante volte dalle mostre temporanee che durano uno o due anni può scaturire anche l'occasione di creare dei materiali, dei contenuti e anche delle cose, degli oggetti, che degli allestimenti che poi vengono sfruttati tempo dopo, appunto a distanza di un paio d'anni, quella che era la mostra De Bassos poi è confluita in una esposizione permanente dedicata appunto alla famiglia e al palazzo.
L'anno di svolta per il Museo Poschiavino è di certo il 2016, quando il Consiglio di Fondazione ha deciso di dedicare una mostra ad un tema scaturito non dal passato ma dal presente. Protagonista infatti dell'esposizione fu M13, l'orso abbattuto proprio in Valposchiavo dopo essere stato definito problematico.
Se guardiamo negli ultimi 100 anni in Valposchiavo, la notizia che ha fatto dibattere di più, ha creato più interesse, ha tenuto più posto sui giornali, sui media, è stata proprio quella dell'orso, del suo abbattimento, e allora è stata proprio l'occasione non di prendere parte pro o contro l'orso, il museo è neutrale, no? Però è stata l'occasione per discutere perché arriva l'orso, perché è tornato, come ci si fa a convivere, si può convivere, si sono ascoltate le due campane, ecco, si è cercato di capire il problema, ecco, solo capendo, solo conoscendo si può risolvere un problema o comunque affrontarlo, e quello dell'orso è stato sicuramente una mostra estremamente interessante, e anche qui poi è confluita in una sala permanente che ospita M13, occasione anche per vedere un orso da vicino, ecco, che non è così comune.
A seguire ci sono state poi le mostre dedicate al costume, al tessile, e a quella che si è conclusa poche settimane fa dedicata alle streghe e alla stregoneria. Ma qual è il segreto di un allestimento di successo? Quali ingredienti bisogna saper dosare? Ancora Luca Bonetti.
C'è una possibilità di accedere ha informazioni enorme rispetto a 10, 20, 30 anni fa, no? Ovviamente parlo di internet, della televisione, eccetera. Per entrare in competizione con questi media bisogna veramente lavorare sull'interesse, sugli stimoli, sulla fantasia. L'esperienza di entrare in un museo deve essere piacevole, in ogni caso non deve essere una cosa faticosa, non deve essere una cosa sì, ma bisogna leggere, bisogna scegliere gli argomenti, bisogna trovare le chiavi di lettura adatte per comunicare i messaggi, i concetti che si vogliono suggerire, che si vogliono passare.
Torniamo per un'ultima volta a Soazza in compagnia di Assunta Mantovani, che è tra le promotrici di questa CA della Memoria, uno spazio espositivo in divenire. Abbiamo detto che i finanziamenti sono in parte arrivati, però manca ancora una certa somma. Per chi volesse contribuire, non solo dando degli oggetti, perché a questo punto immagino che ne abbiate veramente tanti, ma anche concretamente, quindi con un piccolo versamento, come fare? Potrebbe essere una buona idea per Natale.
Sì, si può chiedere il conto bancario oppure entrare, abbiamo allestito tramite la banca Raiffeisen un sito Eroi Locali, descriviamo il nostro progetto e da lì si può versare anche direttamente da lì un contributo, ogni contributo è ben accetto.
Il sito si chiama Eroi Locali. Assunta Mantovani, in chiusura, vi sentite voi un po' eroi locali?
No, siamo persone semplici che amiamo il nostro paese, diciamo non solo il nostro paese, a tutto quel che ci sta intorno, anche tutta la valle, perché non lo facciamo solo per Soazza, però niente, siamo persone semplici che abbiamo sempre qualcosa da fare, da realizzare, che abbiamo questi progetti che pensiamo che siano di utilità per tutti.
Grazie Assunta Mantovani, questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo per questa settimana, chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.
Ottant'anni di Voci del Grigione Italiano.